Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti da Federico Piana in questo spazio di approfondimento. Grazie a Mario Scatton, Eva Rohrmann e Luciana Fantini che stanno gestendo la parte tecnica. Subito il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317 anche per intervenire, perché noi in questa trasmissione, tema portante di questo incontro di oggi e ovviamente il tema, ve lo svelo subito, è il Medio Oriente. Il tema di questo pomeriggio è proprio il cammino di pace, che sicuramente potrà riprendere dopo l'incontro che c'è stato ieri a New York tra il presidente americano Barack Obama e i rappresentanti Netanyahu, Abu Mazen, israeliano e palestinese. Per capire come sta andando questa situazione, che sicuramente dai media italiani è stata ripresa in modo molto fervido e acceso proprio per le speranze che ripone questo incontro, do il benvenuto a Giorgio Raccà, corrispondente ANSA da Gerusalemme. Salve Giorgio, buon pomeriggio.
Buongiorno.
E grazie anche al professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Presidente, buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio.
Senti Giorgio, tu sei corrispondente d'ANSA da Gerusalemme. Dobbiamo dire che qui in Italia è stata presa questa praticamente grande novità dell'incontro di New York con enfasi e con speranza. Lì cosa si dice?
Beh, io direi che non è questo il quadro della situazione qui in Israele e nei territori palestinesi. Direi che per quanto riguarda Israele si può fare forse una distinzione tra una parte, il governo israeliano, che sembra aver tirato tutto sommato un sospiro di sollievo dall'esito dell'incontro di ieri a New York, mentre la stampa israeliana parla di un vertice che è stato gelido, di ammonimenti di Obama ai due leader, nel senso di una perdita di pazienza, crescente impazienza degli Stati Uniti nei confronti dei ritardi e degli ostacoli che sono stati eretti da ambedue le parti. Nei territori palestinesi direi che da parte palestinese è evidente una grande delusione per i risultati di questo vertice, che in effetti nulla sembrano portare al campo palestinese nel senso di una, per quanto riguarda le loro richieste, che era soprattutto, ricordiamolo, è quella di un totale congelamento israeliano degli insediamenti, cosa che, almeno a giudicare dalle dichiarazioni del presidente Obama, non è avvenuto. Obama ha parlato di un contenimento, che è ben diverso da quello dal congelamento.
Professor Silvestri, secondo lei come mai c'è stata tanta enfasi per questo incontro a New York ieri, invece lì la situazione rimane gelida?
Ma indubbiamente noi abbiamo così una speranza forte di che questo conflitto si abbassi i toni e riprenda il processo di pace. Nello stesso tempo sul posto c'è ancora, devo dire, una forte resistenza a iniziare un vero negoziato. A me sembra che il tentativo di Obama, dopo aver tentato di bloccare gli insediamenti israeliani, ma avendo avuto una risposta negativa, o sostanzialmente negativa, perlomeno non tanto sul piano formale quanto sul piano sostanziale, sia ora quello di dire cominciamo i negoziati praticamente senza precondizioni, che naturalmente è qualche cosa che va meglio agli israeliani che ai palestinesi, perché i palestinesi debbono ottenere in qualche maniera una forma di legittimazione di ricominciare i negoziati, semplicemente perché hanno a che fare con l'opposizione fondamentalista di Hamas e così via, mentre gli israeliani con non precondizioni lo vedono quasi come una legittimazione della loro politica di insediamenti.
Giorgio Raccà, da Gerusalemme, c'è anche la voglia di riaprire questi negoziati con i palestinesi oppure no? Oppure tutto di facciata, come hanno detto alcuni commentatori?
Io tenderei a condividere il parere dei commentatori che vedono in ciò dichiarazioni di facciata. Del resto le indicazioni che sono giunte dal ministro degli esteri Lieberman, intervistato stamane dalla radio pubblica, in cui parlava per l'appunto che bisogna prepararsi a un negoziato lungo, complesso, che non bisogna restare col cronometro in mano in attesa di risultati, il che fa indicare che da parte di Israele ci sia una disponibilità a parlare per parlare, ma con l'intento di trascinare il processo il più a lungo possibile.
Obama ieri, proprio in questo incontro all'Hotel Astoria di New York, ha detto: i palestinesi devono fare più per la sicurezza, gli israeliani devono realizzare la limitazione degli insediamenti. Una politica del doppio forno oppure no, secondo Teraka?
Ma è ben possibile che quello che il presidente Obama ha detto sia una legittima aspirazione, ma non mi sembra che possa essere destinata poi a tradursi in fatti.
Stefano Silvestri, possiamo ragionare anche sul fatto che comunque l'America ha dato un nuovo start-up ai negoziati, oppure è, come dire, una sorta di tentativo che sappiamo poi dovrà trovare lo scontro prima di arrivare ad una soluzione finale condivisa anche dai palestinesi? Perché qui bisogna uscirne, secondo me lo spirito di Obama è stato questo, no? Ha detto
sì.
Beh, proviamoci, continuiamo, nonostante tutto, no? Che poi sia rifacciato
sì.
O no, questo può essere interpretato in mille modi, però l'idea di ricominciare deve essere vista positivamente, secondo me.
Sì, anch'io sono d'accordo, è soprattutto positivo che Obama ha voluto correre il rischio di rilanciare l'ipotesi dei negoziati prima, diciamo, in un momento in cui è all'inizio della sua presidenza. Gli altri presidenti lo facevano un po' pro forma alla fine della presidenza, quando ormai non avevano più nulla da perdere. Invece Obama lo lancia all'inizio, quindi lo prende sul serio. Io ho l'impressione che, naturalmente, dipenda da molti fattori, perché c'è una situazione, bisogna vedere Obama quanto sarà forte all'interno, quanto riuscirà a far passare anche all'interno altri tipi di accordi e di leggi che vuol far passare, ma che gli israeliani, se pensano di poter in qualche maniera passare questo momento senza fare nulla, a mio avviso si sbagliano. Fanno un calcolo che è superficiale.
Raccà, su questo è d'accordo da Gerusalemme? La situazione vista da lì è così?
Ma guarda, devi tenere conto che questo è un governo estremamente ideologico. Forse il governo più ideologico che sia nato in Israele, perlomeno negli ultimi 10-15 anni. Tieni conto che in questo governo una parte importante è un governo di coalizione, una parte importante sono i partiti di estrema destra, dell'estrema destra nazionalista, che quindi è rappresentativa dei coloni degli insediamenti, e che quindi anche le possibilità di manovra del Premier sono, che poi tutto sommato penso che in fondo sia ideologicamente su posizione abbastanza di simpatia con i coloni. Siano, come dicevo, le possibilità di manovra mi sembrano abbastanza limitate, o sia una manovra basata su un equilibrio molto delicato per controbilanciare pressioni e esigenze contrastanti.
Ma qual è secondo te il punto di incontro per ripartire con Obama su questi colloqui di pace, Raccà?
Una buona domanda. Io penso, resto sorpreso dal fatto che il presidente Obama non sia stato in grado di esercitare su Israele quelle pressioni che secondo me gli Stati Uniti hanno nelle possibilità di esercitare. E io non vedo una possibilità di muoversi avanti senza che gli Stati Uniti facciano sentire il loro peso sugli israeliani, ma anche sui palestinesi, perché anche le resistenze vengono da parte palestinese.
Benissimo, va bene, grazie a Giorgio Raccà, corrispondente ANSA da Gerusalemme. Giorgio, grazie per la tua partecipazione, molto cortese. Naturalmente ti risentiremo nei prossimi giorni, perché ovviamente questi negoziati speriamo che riprendano, anche sappiamo tutto perfettamente da quello che è emerso proprio ieri, l'inviato americano George Mitchell partirà nei prossimi giorni proprio alla volta di Israele e speriamo anche dei territori palestinesi. Va bene, grazie Raccà.
Grazie, arrivederci.
Professor Silvestri, secondo lei possiamo ragionare anche su un fatto, ossia che la comunità internazionale è stata messa di fronte al fatto stesso che Obama ha deciso di prendere in mano le redini proprio di questa situazione, no? Ha deciso di essere un protagonista e non un comprimario, come magari molti si aspettavano alla partenza di questa presidenza, Obama?
Sì, diciamo che Obama prende dei rischi e facendo così ovviamente mette in difficoltà o diciamo spiazza in qualche maniera quelli che pensavano di poter ignorare o comunque sottovalutare questa situazione. Adesso, se questa presa di rischi si tradurrà poi in un'effettiva, come dire, in un successo dell'operazione stessa, questo ancora non lo sappiamo. Però sia con l'Iran sia nei confronti di Israele c'è un cambiamento di marcia che, ripeto, ignorare o sottovalutare sarebbe un grave errore. Ovviamente ha di fronte difficoltà, ci troverà di fronte a battute d'arresto. Dico, mi sembrerebbe straordinario se questo non avvenisse, però nel complesso io credo che abbia la possibilità, la capacità, forse, di superare le maggiori,
certo,
ostacoli.
Certo, ci ha raggiunto telefonicamente Monsignor Elio Bromuri, esperto di ecumenismo e dialogo interreligioso. Salve Monsignore, buon pomeriggio anche a lei.
Buongiorno.
Perché dal 10 al 24 ottobre 2010 si terrà il sinodo speciale per il Medio Oriente, no Monsignore, anche dobbiamo dire sul tavolo della discussione ci sono divisione dei cristiani, la crescita del fondamentalismo islamico e l'emigrazione, temi che toccheranno praticamente gli inviati di questo sinodo speciale.
Sì, ci sono molte attese nei confronti di questo sinodo, c'è un anno di preparazione, sono già, mi pare, preoccupati di come prepararlo nella maniera più adeguata, in modo che possa risultare efficace per realizzare almeno tre punti fondamentali, quello di mettere insieme veramente tutti i cattolici, quelli che si ritrovano nel nome cattolico, anche se di riti diversi, quelli poi che sono cattolici, di mettersi in contatto più fraterno e più produttivo con le chiese che ancora non sono in piena comunione con la Santa Sede, le chiese appunto cosiddette monofisite, che non sono poi monofisite, con cui c'è stato già un dialogo molto importante, però un conto è il dialogo fatto tra Roma e alcune chiese come l'Armena, la Copta, eccetera, e in conto è fare sul luogo la vicinanza, perché spesso è più difficile stare d'accordo con chi è vicino che con chi è lontano. E poi c'è l'altro passaggio con ebrei e musulmani, cioè i cristiani nei confronti degli ebrei e musulmani. Sono questi i livelli. Il primo livello è proprio quello dell'ecumenismo interno tra gruppi latini e orientali, di diritto orientale, che si ritrovano nella comune adesione al Santo Padre e alla Santa Sede, che questi devono collaborare insieme per insieme andare a contatto, a dialogo, a confronto con le chiese cristiane non calcedonesi o comunque nestoriane o comunque che siano di altra estrazione, che sono le più antiche, sono apostoliche, sono di grande nobiltà, di grande tradizione, hanno conservato i riti fino ad oggi, sono delle chiese stupende che però hanno perduto quello smalto, quella vitalità, perché sono in un mare islamico che tende a soffocarli, e poi tutti insieme cristiani nei confronti di ebrei e musulmani. Questa è la grande sfida che credo sarà certamente presente nel sinodo del Medio Oriente che il Santo Padre ha indetto per il prossimo anno.
Monsignore, si discuterà anche della pace in Medio Oriente, abbiamo parlato fino adesso dell'incontro che c'è stato proprio ieri a New York tra il Presidente Obama e Netanyahu e Abu Mazen per i palestinesi e gli israeliani, si discuterà anche del processo, del cammino di pace?
È indubbio che è dentro a questo discorso, ma ritengo anche che sia proprio un elemento fondamentale per la pace, perché se si riesce a trovare quel discorso della pari dignità religiosa, quindi non l'ostracismo degli uni nei confronti degli altri, già si fa un passo avanti anche nell'ambito della pace, perché si viene a eliminare quel senso di superiorità o quella possiamo dire pure l'arroganza di correnti fondamentaliste o tradizionaliste estreme, perché se si trova questo concetto religioso di ecumenismo, dialogo interreligioso, con la pari dignità degli interlocutori, già questo sarebbe un grande passo avanti, no? Per non sentire che tu sei abusivo, tu questa terra è la mia, soltanto la mia, tu non c'entri niente, sei un ospite non gradito, tu sei considerato un dimmi o quindi un cittadino di secondo grado. Ecco, questo grande problema, che è democratico da un certo punto, ma è anche di rilevanza religiosa, questo sarà un plafond fondamentale per costruirci sopra dei contatti, dei accordi anche di carattere economico e sociale.
Professor Silvestri, anche qui il nodo, devo dire, no? L'affare religioso che naturalmente divide e in qualche modo deve essere invece un punto che unisce. Questo sinodo sicuramente sarà l'occasione per fare anche questo, per mettere il punto su queste tematiche che sono comunque ancora spinose e bloccano, secondo me, il cammino di pace in qualche caso.
Ma io penso di sì, diciamo che è abbastanza paradossale che in una situazione di guerra oggi siano le religioni che vengono usate per dividere. Certo, questo è avvenuto a volte anche in passato, ma si pensava di aver superato questa fase e diciamo c'è uno sforzo deciso da fare in questa direzione. Teniamo presente che buona parte delle rivendicazioni del mondo islamico nei confronti dell'Occidente sono proprio legate al fatto che l'Occidente viene accusato di non riconoscere la dignità del mondo islamico, non solo la dignità religiosa ma anche la dignità culturale, la civiltà del mondo islamica, e questo è un punto delicatissimo in cui il dialogo interreligioso può cominciare può portare un grosso contributo di sviluppo.
Monsignor Bromuri, su questo è d'accordo? Pensa che sia necessario questo passo?
Sì, che purtroppo si dovrebbe essere più credenti e meno faziosi legati a ideologie territoriali nazionalistiche, perché non dimentichiamoci che in Estremo Oriente in quest'ultimo periodo si sono combattuti i musulmani tra di loro, sunniti e sciiti, in mezzo ai cristiani, e anche i cristiani in certe situazioni si sono combattuti tra di loro sul piano dei partiti, sul piano del territorio, eccetera. Quindi è un discorso complessivo, tutti devono crescere nella considerazione che gli uni e gli altri sono portatori di valori, hanno dei diritti, hanno delle ragioni per stare in quella terra, e non da oggi, perché hanno radici profonde, alcuni veramente radici molto antiche. I musulmani credo che non si possano lamentare, perché in Occidente stanno veramente diciamo invadendo città e villaggi con comunità, con moschee, quindi mi pare che il confronto che faceva il professore adesso dovrebbe essere ribaltato, perché anche il Santo Padre, anche il Concilio Ecumenico ai musulmani ha dato una certa dignità, insomma, quindi ci si aspetta che anch'essi riconoscano che il cristianesimo non è una religione a perdere o a essere diciamo dimenticata, perché l'Islam è la religione del futuro, ma che ripropongono un concetto religioso aperto al pluralismo, alla tolleranza, al dialogo e alla collaborazione.
Monsignore, secondo lei questo incontro che c'è stato ieri tra il presidente americano Obama e Netanyahu ad Abu Mazen può servire per spingere di nuovi due contendenti alla pace? Insomma, possiamo sperare in qualcosa in questo momento storico?
Sì, noi dobbiamo sperare, siamo costretti a sperare, anche se è più una speranza fondata sulla fede, sulla volontà e sul sentimento che sulla razionalità vista la storia. Però dobbiamo sperare, io spero, che anche le comunità religiose, pregando e convertendosi soprattutto a una maniera diversa di concepire se stessi nei confronti degli altri, possono veramente arrivare a una pace, se non perfetta come quella del regno, almeno una pace, quella di una tolleranza reciproca e di una collaborazione reciproca.
Professor Silvestri, quello che mi ha spaventato un pochino ieri è stato che questo incontro è stato fatto a tre e a porte chiuse nell'Hotel Astoria di New York, mentre in corso c'era l'Assemblea Generale dell'ONU, che ha discusso di clima, ha discusso di altre cose molto importanti che poi noi tratteremo anche in questa trasmissione. Però quello che mi pare di capire è che l'idea di portare al tavolo della pace, della discussione, del dialogo i due contendenti palestinesi e israeliani sia stata solo un'iniziativa americana e non di tutte le Nazioni Unite. Secondo lei non c'è unità oppure sì?
Ma in qualche maniera io credo che, no, formalmente c'è unità, ma è chiaro che l'iniziativa è soprattutto americana, soprattutto perché da parte israeliana è l'unico interlocutore che in qualche maniera ha ancora
una credibilità, dice lei, no, professore?
Beh, la credibilità è accettato da parte israeliana, anche altri potrebbero essere credibili, ma non sono ugualmente accettati.
Benissimo, va bene, grazie al professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
E grazie a Monsignor Elio Bromuri, esperto di ecumenismo e dialogo interreligioso. Monsignore, grazie anche a lei.
Grazie molto a voi.
E vi ricordo il numero verde 800-208-802 in chiusura e anche il sito internet www.105live.radiovaticana.org.